Buon pomeriggio a tutti, iniziamo questo incontro. Come avete visto dallo schema iniziale, vorrei affrontare quest'oggi il tema del rapporto tra il sacramento del matrimonio e la ministerialità ecclesiale, cioè il servire la Chiesa come famiglia. E parto da un testo della Lumen Gentium, quindi un testo conciliare del Concilio Vaticano II, in cui si vede bene questo rapporto su cui vogliamo riflettere oggi. Dice così, il linguaggio un po' aulico come al solito, ma le cose sono sostanziose. I coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa, si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale. Quindi, matrimonio come sacramento, primo tema, e poi citazione della lettera agli Efesini, l'amore di Cristo per la Chiesa, e poi si spiega il matrimonio come via alla santità dei coniugi. Accettando ed educando la prole, i coniugi cristiani hanno così, nel loro stato di vita e nella loro funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Da questa missione, infatti, procede la famiglia, e in questa, che si potrebbe chiamare chiesa domestica, un'altra intuizione buona, i genitori devono essere per i loro figli primi maestri della fede. Questo testo del Concilio Vaticano II è diventato giustamente celebre perché, da un lato, cita la lettera agli Efesini, che è il vero e proprio fondamento biblico della sacramentalità del matrimonio, come dopo vedremo, e dall'altra parte questo testo del Concilio definisce in maniera significativa la famiglia come chiesa domestica, con una missione, avete sentito, educativa all'interno della Chiesa. Mi sembra allora che questo testo conciliare delinei un po' la prospettiva della riflessione di quest'oggi, dove tanto dovreste dirmi voi a dire il vero, ma su questo legame fondamentale, a mio avviso, tra il sacramento del matrimonio e la ministerialità, il servizio nella Chiesa. In parole povere, le domande a cui tento di rispondere con voi quest'oggi potrebbero essere due. In che senso la famiglia cristiana viene definita chiesa domestica? È pura retorica oppure c'è sostanza? E secondo, in che modo due coniugi cristiani possono svolgere oggi, da sposi, da genitori, la missione ecclesiale di testimoniare l'Evangelo, la bella notizia dell'amore salvifico di Dio? Non facendo altro rispetto al loro compito di sposi e di genitori, ma proprio come sposi e come genitori. Alcune suggestioni bibliche, non sono ricette, non sono progetti pastorali, alcuni spunti su cui camminare insieme, come parrocchia e prima ancora come famiglie. Il punto di partenza è la lettera agli Efesini, che svela il mistero trascendente dell'amore di Cristo e della Chiesa, che si manifesta, e su questo avevamo già detto qualche parola, si manifesta nell'amore umano, concreto, visibile, di due sposi cristiani. In termini un po', diciamo così, antropomorfici, umani, si potrebbe dire che quando Dio ha pensato l'amore umano di tipo sponsale, aveva in mente, tra virgolette, l'amore di Cristo stesso. Ma, ci diciamo, l'amore di Cristo per chi? Uno potrebbe dire, è per ciascuno di noi, giusto, anche se un po' individualista. L'amore di Cristo per tutti quelli che credono in Lui? Sì, ecco. Nel Nuovo Testamento questo è la Chiesa. Cioè, sapete che Chiesa deriva da Ecclesia, Calein, tutti quelli che sono chiamati da qualsiasi situazione esistenziale, ec, e hanno risposto all'amore di Cristo con amore, con fede. La Chiesa è formata di persone così. Ebbene, Dio, quando pensava l'amore sponsale, pensava primariamente al tipo di amore di Cristo per la Chiesa, che è questa cosa concreta, cioè tutte le persone che credono in Lui e che corrispondono al suo amore con amore. Quando in principio Dio creò l'essere umano, aveva in mente l'essere umano perfetto che è Gesù di Nazareth. Le sue mani plasmavano la creatura umana con quella forma, tra virgolette, che aveva Gesù di Nazareth. Più precisamente ancora, quando Dio creò l'uomo e la donna, perché amandosi diventassero una sola carne, le sue mani plasmavano non solo per mezzo di Cristo, ma in vista di Cristo. Cioè, Dio formava i due perché si amassero, questo è il grande sogno di Dio, perché si amassero come ci ha insegnato ad amare Gesù. Si capisce subito perché Gesù tentò di far capire ai farisei, che si appellavano alla legge del divorzio nella legge mosaica, quasi che quel testo di Mosè fondasse proprio il divorzio, che in realtà il divorzio era solo una concessione misericordiosa dovuta alla durezza del nostro cuore. E su questo abbiamo già ragionato a lungo. In quella società maschilista era una legge che salvaguardava soprattutto i diritti della donna, che era la parte più debole nel matrimonio. Ma Gesù in quell'occasione rivela soprattutto il desiderio originario di Dio per far vivere felici già su questa terra e poi nell'aldilà gli sposi. Cioè il segreto che Gesù rivela è un amore incondizionato. Questa è la via. Ora, per dire questa natura, diciamo, cristica dell'amore sponsale, cioè per rendere quel amatevi come Cristo, il brano della Lumen Gentium che vi ho letto parla appunto dell'amore di Cristo, raffigurando Cristo come sposo e la Chiesa come sposa. Ma ecco immediatamente il problema su cui già da tempo la Chiesa è preoccupata, seriamente preoccupata, ma a dire il vero preoccupati sono anche i genitori e gli educatori. Inizio ad evocarlo in maniera un po' provocatoria, perché quando i giovani, ma anche gli adulti a dire il vero, quando parlano d'amore si appassionano, sentono ardere dentro qualcosa, si mettono a cantare l'amore, e invece quando sentono parlare in chiesa o anche fuori, come oggi pomeriggio, dell'amore di Cristo sposo per la sua sposa che è la Chiesa, iniziano a sbadigliare. Perché quell'amore di Cristo per la Chiesa, che stando a Gesù stesso dovrebbe essere la quinta essenza, l'ideale, la meta, come diceva Don Paolo, delle nostre famiglie, perché quell'amore di Cristo per la Chiesa non ha più oggi il sapore concreto di un uomo per la sua donna? E dobbiamo ammetterlo, persino a noi che pure siamo gente di Chiesa, ci sembra proprio di parlare un'altra lingua, anche a me capita, una lingua di altri tempi, o peggio, di parlare di un amore che non è l'amore concreto. Perché? Ora, ci sono tante ragioni per rispondere a questo interrogativo. La prima ragione, però, io direi che Cristo, lo sappiamo bene, è rimasto vergine, per cui non abbiamo nemmeno un passo in tutto il Nuovo Testamento che possiamo citare per dire a un marito cristiano: ama tua moglie come Gesù ha amato la sua. Non abbiamo neanche un passo nei Vangeli da citare a questo scopo, semplicemente, questo è un dato storico incontrovertibile, semplicemente perché Cristo, tutto preso dalla missione di annunciare il Padre suo, ha deciso di non sposarsi. E già questo dato così semplice ci spiazza un po', a dire il vero. D'altra parte, parlare con alcuni testi del Nuovo Testamento di amore sponsale di Cristo per la Chiesa sposa sa appunto di lingua obsoleta, evoca quasi una pura astrazione. Perché? Perché anche la Chiesa, a dire il vero, non è una donna. Tant'è vero che quando l'Apocalisse descrive la Chiesa come una fidanzata che lungo i secoli sta preparando il suo abito da sposa per sposarsi con Cristo, agnello di Dio, aggiunge subito il libro dell'Apocalisse, sì, donna però città, la nuova Gerusalemme. Questo dice che la Chiesa è una realtà misteriosa, perché appunto cammina nella storia, ma è creata da Dio. Scende dal cielo. È una comunità che ha tanti aspetti istituzionali, belli pesanti, appunto una città, ma insieme è donna, immaginata come donna perché fatta di persone concrete come noi, uomini e donne di fede come noi. Ma appunto, capite che stiamo usando un linguaggio, dicono i teologi, analogico. Bisogna fare attenzione, è un linguaggio utilissimo per dire dei misteri di fede, dei misteri di Dio, ma non è il linguaggio solito che si usa al supermarket. E invece, noi preti, ma anche religiosi, operatori pastorali, osiamo ancora oggi esprimerci in chiesa, nei gruppi giovanili, nei corsi fidanzati, nella pastorale familiare, con un linguaggio non solo cristiano, ma anche appunto analogico, in una fatto di analogie, di somiglianze, in una società come la nostra che usa mille altri linguaggi, ma tutti tecnici, scientifici, pensate all'informatica, ma che ha dimenticato anche la nostra società la lingua materna della fede della Chiesa. Ecco il secondo livello della difficoltà comunicativa che stiamo sperimentando da tanto tempo e tanti documenti magisteriali la mettono in luce. Quindi, il primo livello della difficoltà comunicativa è che parlare dell'amore di Cristo, dell'amore di Cristo sposo per la Chiesa sposa, è un linguaggio fondato sull'analogia. E diceva il Concilio Lateranense IV, è vero, tra le realtà umane e le realtà divine c'è una somiglianza, ma sono maggiori sempre le dissomiglianze. Quindi c'è una difficoltà. E poi un secondo livello di difficoltà a parlare di queste cose oggi è che parliamo una lingua che ormai suona come il latino rispetto all'italiano. Notate, non dico come il cinese. Perché nonostante quanto vogliono farci credere tanti pseudo pensatori o veri e propri atei, nella vecchia Europa e soprattutto qui in Italia, le persone comunque sono di madrelingua cristiana. Eppure è vero che questa lingua materna, la lingua della Bibbia, la lingua delle opere d'arte che riempiono i nostri musei e le nostre chiese, la lingua della nostra stessa letteratura, la lingua che parlava appunto di amore di Cristo per la Chiesa sposa, si capiva senza troppe difficoltà nella società cristiana di 70 anni fa, in cui certi valori si trasmettevano di padre in figlio, di madre in figlia, ma ormai non è più così. E questa che chiamiamo secolarizzazione spiega anche perché l'istituzione del matrimonio si sia liquefatta, così dice un sociologo Bauman. Il matrimonio non si regge più oggi nella forma moderna del matrimonio borghese e tantomeno nella forma premoderna del matrimonio patriarcale. Ma allora nasce la domanda fondamentale a cui da decenni la Chiesa cerca di dare una risposta. Possiamo ancora esprimere il fondamento del matrimonio con la nostra lingua madre, la lingua della Chiesa che parlava appunto di amore sponsale di Cristo? Oppure questa lingua è diventata totalmente incomprensibile? Ci sembra una lingua incomprensibile oggi perché ormai tanti uomini e tante donne, nostri amici, nostri conoscenti, sono diventati nel cristianesimo, senza offesa per nessuno, degli analfabeti di ritorno rispetto alla lingua materna della Chiesa. Perché I loro nonni, i loro genitori avevano insegnato loro questa lingua, ma a furia di non parlarla più in giro, non la capiscono più. Ma ci sembra una lingua incomprensibile anche perché, lo ripeto, stiamo parlando di analogie, di somiglianze tra due generi di amori. L'amore così concreto di due persone in carne ed ossa e l'amore così, se volete, etereo di un celibe Cristo per una comunità, la Chiesa. E dico, ma allora non sarebbe meglio cambiare lingua? È un problema serio, perché attenti, senza lingua non c'è comunicazione, senza comunicazione non c'è testimonianza, senza testimonianza non c'è più la Chiesa. Quindi è un problema serio. Ecco, io direi a questa domanda, dobbiamo cambiare lingua? Buttare al macero tutte queste immagini che ci vengono dalla Bibbia, dalla tradizione della Chiesa? Io direi di no. E in questo sto dalla parte proprio della nostra Chiesa, la Chiesa del Vaticano II, che comunque continua a sentirsi fondata nella Bibbia e nella tradizione. Non dobbiamo buttare al macero tutto questo, non dobbiamo cambiare la lingua materna, a una condizione però, che quando parliamo di amore di Cristo sposo per la Chiesa sposa, prima di tutto ripartiamo, abbiamo il coraggio di ripartire dalla vita. Tentiamo cioè di esprimere, pur con questa lingua, la vita reale delle coppie di oggi, senza veleggiare troppo, e qui anch'io mi sento un po' in difficoltà perché continuo a parlare di una realtà che vivo solo per sentito dire o per la mia esperienza familiare d'origine, senza veleggiare verso l'allegoria, verso la retorica ecclesiastica. Voglio dire, cosa significa tornare alla vita? Se oggi l'amore è liquido, partiamo dalle esperienze traumatiche, ma anche, questo lo dicono tutti, ma anche dalle esperienze positive di coppie cristiane che vivono queste esperienze traumatiche e positive, sapendo che queste coppie in Italia in gran parte ancora sono tutte di battezzati. E vediamo come diventare noi strumenti utili nelle mani del risorto, attraverso cui lui attirerà a sé questi nostri vicini di casa, questi nostri parenti, questi nostri amici. Per parlare ancora più chiaro, nell'anno pastorale 2003-2004, quindi 11 anni fa, il 25% delle coppie lombarde che si preparavano al matrimonio in chiesa, erano già conviventi. Oggi ben di più. Se è così, i preti, i religiosi, ma anche gli operatori pastorali, sono chiamati a coniugare il criterio del amatevi come Cristo con il modo concreto di amarsi di queste coppie, avendo il coraggio di accantonare certi schemi del corso fidanzati fatti 20 anni fa. E bisogna avere questo coraggio, partire dalla vita. Allora, immediatamente diventa, mi sembra evidente, il ruolo che possono giocare, come dicevamo già la volta scorsa, le famiglie cristiane attuali, perché anche queste famiglie sono un dato di fatto della vita di oggi. Oggi, dato di fatto, sembra solo appunto le famiglie che si rompono. Eh no, è un dato di fatto anche l'esperienza positiva di coppie cristiane che vivono serenamente, pur tra difficoltà, problemi, il loro rapporto. Di certo qualche pessimista sta già pensando, spero non tra noi, ma queste famiglie positive sono sempre di meno. È vero, però ci sono. Fa parte della nostra vita di oggi il dato di coniugi che si sono sposati in chiesa, cercano di vivere secondo il Vangelo, sanno di andare controcorrente, eppure tirano grandi i loro figli lasciandosi ispirare dal Vangelo. Ci sono o non ci sono queste famiglie? Ci sono. Quindi ecco qui un primo suggerimento che vi lancio. Se ci sono, la loro lingua è quella più comprensibile a tante coppie di battezzati credenti ma non praticanti, di battezzati non credenti e anche di non battezzati. La loro lingua. La lingua della Chiesa diventi sempre meno quella aulica dei documenti, almeno di certi documenti, e sempre di più la lingua della Chiesa domestica, cioè la lingua parlata in queste famiglie cristiane. Che invece questa lingua sembra un po', mi sembra, intimidita, quasi sopraffatta dal dubbio che l'amore che serenamente si vive in queste famiglie sia meno vivace di certe esperienze sbandierate da tutte le parti. Ripartiamo dal rapporto esistente di fatto tra l'amore di Cristo e l'amore che si vive in queste famiglie credenti. Faremo ancora fatica a parlare, non lo metto in dubbio, ma perlomeno abbiamo ritrovato l'alfabeto giusto, la grammatica elementare per farci capire anche da tante persone che, senza giudicarle, sono diventate nel cristianesimo degli analfabeti di ritorno. Perché? E perché analfabeti o no sulle cose di Chiesa, anche queste persone parlano la lingua dell'amore. Si innamorano pure loro, vivono un'esperienza di coppia, cercano di essere felici insieme, mettono al mondo dei figli, si preparano ad educarli. Magari, lo sappiamo, non si sposano in chiesa, non fanno battezzare i figli, oppure si sposano in chiesa ma vanno in chiesa ad ogni morte di papa, non lo so, oppure ancora si amano, mettono al mondo figli e poi si sa, la vita è lunga, si è complicata e allora si lasciano perché vogliono altro giro, altra corsa, va bene, tutto questo lo sappiamo, ma intanto, mentre fanno queste mille altre esperienze, parlano anche loro d'amore. E non è necessariamente vero che stiano mentendo, perché non stanno mentendo. Si dicono anche loro ti amo, anche se solo Dio sa cosa pensano realmente quando dicono questa parola. Perciò la lingua dell'amore che si usa nelle famiglie cristiane permette di comunicare anche con loro. Anzi, ecco la mia tesi che piano piano viene fuori, l'analogia più comprensibile ancora oggi per arrivare all'amore del Signore a partire dalla bellezza delle sue creature è l'amore che si vive di fatto in famiglie cristiane. L'immagine più visibile oggi è lì. Ed è proprio da questo punto di vista che queste famiglie cristiane possono essere considerate con umiltà, senza chiese domestiche, con un ministero da fare all'interno della Chiesa. Spero di non annoiarvi, vi cito un altro brano, ancora un po' ecclesiastico come linguaggio, del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Dice così: per far fronte a questa situazione, che abbiamo tutti sotto gli occhi, occorre approfondire gli aspetti positivi dell'amore coniugale, per poter inculturare ancora una volta la verità del Vangelo alla maniera dei cristiani dei primi secoli della nostra era. E devo tornare lì, ai primi cristiani. Continua il documento. Il soggetto privilegiato di questa nuova evangelizzazione della famiglia sono le famiglie cristiane. Non sono i preti, non sono i vescovi. Il soggetto privilegiato di questa nuova evangelizzazione della famiglia sono le famiglie cristiane, perché esse, soggetto di evangelizzazione, sono anche le prime evangelizzatrici, apportando la buona novella del bell'amore non soltanto con le parole, ma anche e soprattutto con la loro testimonianza personale. Questa, sentite qui, questa specie di shock con la realtà è l'unico modo possibile. Prima dicevo, la lingua che tutti possono capire ancora oggi. Questa specie di shock con la realtà è l'unico modo possibile per far emergere nel cuore la nostalgia di una patria di cui ogni persona custodisce un ricordo incancellabile. La nostalgia dell'amore. Vedete che qualche volta la retorica prende sempre la mano, no? Agli uomini, alle donne delusi, che si chiedono con cinismo, può venire qualcosa di buono dal cuore umano? Bisognerà poter rispondere, venite a vedere il nostro matrimonio, la nostra famiglia. E dopo devo tornare su questa accoglienza a casa. Mi chiedo, allora, in che senso la lingua dell'amore sponsale di una chiesa domestica è, l'avete sentito, l'unico modo possibile per far riscoprire oggi che Dio è amore? In che senso l'esperienza amorosa di due sposi cristiani concreti è l'unico, guardate che forte, è l'unico modo possibile per assolvere quel compito che da decenni Papa, Vescovi ci dicono, occorre fare una nuova evangelizzazione. Io non so se è l'unico modo possibile, però sicuramente è uno dei modi principali. Allora, per me, nel senso che questa immagine dell'amore coniugale è, prima di tutto, costante in tutta la Bibbia. Questo è un dato interessante. Per rivelarsi agli uomini, Dio ha parlato in tanti modi, ma soprattutto ha usato questa lingua dell'amore matrimoniale, fin dalla prima pagina della Bibbia che abbiamo già commentato. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Come a dire, l'immagine di Dio, no? Non è semplicemente l'anima di uno dei due, non è l'uomo singolarmente inteso, la donna singolarmente, ma è l'amore tra i due, l'analogia vivente, l'immagine vivente per illuminare ciò che lui è l'amore concreto di questi due. E la Bibbia inizia così e si chiude così. Guardate l'ultima pagina nel libro dell'Apocalisse, là dove si dice appunto il compimento futuro in paradiso, è ancora una volta una donna, la chiesa sposa, che grida vieni al suo sposo Cristo. Ma se è vero che dalla prima all'ultima pagina della Bibbia è teso questo filo rosso, allora qui c'è una realtà che non possiamo accantonare. Ma una immagine della Sacra Scrittura, ce ne sono tante, un espediente comunicativo, per cui oggi ne dobbiamo trovare un altro. Eh no, Dio ha usato questa immagine lungo tutti i secoli. Qui c'è un vincolo tra l'amore dei due sposi e l'amore che Dio è, che in fondo è il segreto stesso della vita. C'è in tutta la rivelazione della Bibbia. Per cui ripartire dalla vita vuol dire anche ripartire da qui. In tutte le religioni, un'altra cosa che mi stupisce, in tutte le religioni si trovano scintille di rivelazione di Dio o degli dèi che usano questa lingua dell'amore sponsale. E in questo nostro contesto, così problematico, così secolarizzato, noi abbiamo bisogno, oggi più che mai, che arrivano tutti questi popoli, queste religioni, abbiamo bisogno di un esperanto dello spirito, di una lingua universale, comprensibile, come a Pentecoste, da tutti i popoli. E qui c'è, è questa. Se dunque torniamo alla lingua dell'amore sponsale ispirata da Dio in tutta la Bibbia, riscopriamo appunto che tra i testi fondatori del matrimonio c'è la lettera agli Efesini, in quel testo che abbiamo già analizzato un po', vedete che oggi tiro le fila del discorso. Paolo o un suo discepolo nella lettera agli Efesini, capitolo 5, un testo che si usa spesso nei matrimoni, cita libro della Genesi e dice: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, letteralmente più bello ancora, sarà unito, c'è un altro che unisce, sarà unito alla sua donna e i due saranno una carne sola. E poi, leggendo tutto l'Antico Testamento alla luce di Cristo, dice: questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ritroviamo in questo brano del Nuovo Testamento la prima verità della vita. Da principio Dio ha desiderato la vita così. L'amore autentico che lega un marito a sua moglie e viceversa è l'immagine vivente, più vivida, dell'amore di Dio, dell'amore infinito di Dio. Questo è scritto. Il nodo strettissimo tra queste due realtà è dovuta, si vede proprio nel testo, è dovuto al fatto che si continua a usare il verbo agapan, agape, che è l'amore di Cristo. Voi mariti amate, agapan, le vostre mogli, come Cristo ha amato, agapan, la Chiesa, e ha dato se stesso per lei. Lo stesso nome, la stessa natura, le stesse caratteristiche tra l'amore umano e l'amore di Cristo. Agape, che non vuol dire, vi ricordate che avevamo detto anche questo, che non vuol dire allora l'eros da cestinare perché è peccaminoso. Vi ricordate quell'intuizione che vi avevo lanciato? Dio si riveste di eros per condurre i due sposi all'agape che è lui. Cioè, Dio assume l'amore erotico, lo fa maturare piano piano e lo trasfigura e lo rende soprattutto eterno, lo prende dentro di sé, perché Dio è agape. E continua questo testo della lettera agli Efesini: così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne, al contrario, la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Bello questo, Vedete come, per rendere ancora meglio l'intensità dell'amore di Cristo per la Chiesa, San Paolo ricorra non solo all'immagine dell'amore nel matrimonio, ma anche all'immagine del corpo. Qui c'è un'idea profonda di Paolo. Cos'è la Chiesa? È il corpo di Cristo. Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. E allora nella lettera agli Efesini si vede che la Chiesa è allo stesso tempo la sposa di Cristo e il corpo di Cristo, proprio come ogni sposa. Pur rimanendo se stessa, anche questa idea l'abbiamo già un po' sviluppata, ogni sposa e viceversa, pur rimanendo se stessa, fa un tutt'uno con il suo sposo. Quelle due dinamiche che secondo me sono essenziali nel matrimonio che abbiamo già visto. Da un lato i due diventano uno, un solo corpo, una sola carne, cioè raggiungono una comunione a tutti i livelli della vita, compreso e soprattutto a livello sessuale, fino a generare figli, fatti a propria immagine e somiglianza. Quindi, da un lato, da due si diventa uno. Dall'altra parte, ciascuno di loro è spinto a diventare due, cioè a rispettare, a promuovere la diversità dell'altro. Ciascuno dei due non pensa più da single, non vede più la vita da single, ma vive per l'altro, con lo sguardo dell'altro, coi sentimenti dell'altro. E proprio così il loro amore coniugale diventa chiesa. Come abbiamo visto, Cristo ama la sua sposa, che è la Chiesa, così. È lei, ma ormai fa un tutt'uno con lui. Da due, uno, da uno, due. Com'è il battito del cuore, vi dicevo la volta scorsa, no? Sistole, diastole, da uno, due, da uno, due, da due, uno. E se si ferma questo battito, c'è appunto l'infarto del matrimonio, perché uno dei due è soffocato. E notate, questo affonda le radici misteriosamente in Dio, amore, uno e trino. Il Padre che ama continuamente, la sorgente inesauribile dell'amore, il Figlio che è amato e ricambia, e il legame tra i due, lo Spirito Santo. Capite perché? Qui Paolo dice questo dell'amore umano è un mistero grande, e poi lo legge immediatamente rispetto al mistero di Cristo. Ma allora, perché questa immagine, queste immagini si facciano carne oggi qui e nella Chiesa di oggi, è doveroso tirare qualche conseguenza pratica. E io direi, si tratta di iniziare o di tornare a ribadire anche la bellezza e la serietà del matrimonio cristiano. In pratica, usando la lingua materna della Chiesa, ben radicata nella Bibbia, possiamo parlare senza troppi complessi di inferiorità rispetto alla cultura ambiente del matrimonio come sacramento. Però dobbiamo capire cosa significa sacramento. Quando andavamo a catechismo ci insegnavano il sacramento è un segno efficace della grazia di Dio. Cosa significa nella vita questa definizione? Abbiamo detto torniamo alla vita, e significa che l'amore di due sposi cristiani, nella misura in cui attinge continuamente all'amore di Cristo, parlerò dopo della preghiera, diventa un segno della grazia di Dio, diventa un segno dell'amore grazioso di Dio. E questo amore, proprio perché è azione dello Spirito Santo, è efficace proprio per la loro salvezza, segno efficace dell'amore, per loro due e per tutti coloro che entrano in contatto con questi due, a partire dai loro bambini. Se il matrimonio ha questa potenza salvifica, allora non ci può bastare di intenderlo come un contratto umano o, come di solito si usa oggi, come una prova provvisoria. Va fin quando va. Dobbiamo riconoscere che questa visione, una prova, vediamo, questa visione del matrimonio o dello stare insieme di coppia è lontana da quella cristiana. E per rimanere fedeli alla parola di Dio, dobbiamo anche avere il coraggio un po' profetico di dirlo. Certo, questo implica andare controcorrente, lo so, la cultura ambiente pensa in un altro modo. Tuttavia, noi credenti, se vogliamo avere davvero i sentimenti che furono in Cristo Gesù, non dobbiamo farne una crociata, no? Per mettere un'altra croce sulle spalle di chi non capisce. No, però avere il coraggio di dire io non lo intendo così, non mi basta questa cosa qui, vediamo quanto dura, è una prova. Al contrario, senza far crociate, cercheremo di trasmettere con la vita, anche con qualche ragionamento, trasmettere una verità salvifica, perché ne va della salvezza, che abbiamo ricevuto in dono dal Signore ultimamente, dalla Chiesa dei Mille Volti, nostri padri, nostre madri, nostro prete, la catechista, l'insegnante di religione. E qual è allora il senso del matrimonio come sacramento per noi? Mi sembra questo, il senso genuino del matrimonio cristiano è che i due prendono il loro amore e lo consegnino nelle mani del Signore, desiderando con gioia che Lui se ne serva per dire il suo amore, se ne serva come segno vivido capace di rendere persuasivo il suo amore. In fondo è con questo desiderio che i due fidanzati cristiani vanno all'altare per sposarsi. Vogliono offrire al Signore il proprio amore, sapendo che Lui è proprio contento di farsi immaginare attraverso questo legame umano e attraverso tutte le virtù che nascono piano piano in questo legame umano: l'intimità indissolubile, la fedeltà costi quel che costi, la tenerezza, l'intesa sessuale, l'apertura generosa alla vita, il sacrificio totale di sé per le persone a cui si vuol bene. Il Signore è contento di farsi immaginare così. Il Signore sa bene che per rendere presente oggi, per rendere visibile, ecco, segno, no? Sacramento, segno, per rendere visibile lungo la storia il suo amore, un amore che salva, che porta in paradiso, va proprio bene, è adeguata, è vivida, è efficace l'immagine quotidiana di un amore totale, fedele, indissolubile, fecondo. Questa immagine è efficace, è vivida, la si vede, è convincente. Insomma, qual è lo specifico del matrimonio cristiano che lo rende diverso, almeno questo possiamo dirlo, che lo rende diverso da tanti altri modi di intendere l'amore di coppia? Secondo me è lo specifico, è un atto di fede. Un atto di fede che si dischiude nel rito del matrimonio, ma poi che dura tutta la vita. E questo atto di fede, io lo direi così: io accolgo te come sposa, o viceversa, e mi dono a te, perché ti voglio bene e ti amerò per sempre, nella buona e nella cattiva sorte, così da lasciare immaginare anzitutto a te, sposa mia, e poi a chiunque altro entri in contatto con noi, a partire dai bambini, che il Dio di Gesù Cristo in cui credo è proprio questo, è amore, un amore incondizionato, senza condizioni, un amore vivificante, da vita, un amore che dura per sempre, eterno. Io ti accolgo, ti voglio bene per tutta la vita, così da lasciare immaginare a te questo, che il nostro Dio, in cui anche tu credi, è questo amore. In parole povere, gli sposi che amandosi così prendono parte a questo tipo di amore di Cristo fanno del loro matrimonio il loro modo di essere discepoli di Gesù, il loro modo specifico di seguirlo insieme sulle vie della vita fino ad arrivare insieme in paradiso. E difatti la sposa che percepisce giorno dopo giorno, se volete tra alti e bassi, no? L'amore dello sposo per lei, piano piano conosce sempre di più il Dio di Gesù Cristo, che è amore. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per la persona a cui si vuol bene. Capite perché noi cantiamo anche nella liturgia: dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Quindi in quella casa, come nelle domus ecclesiae dei tempi primitivi della Chiesa, nelle case Chiesa di allora, in quella casa è presente, si rende presente misteriosamente, ma veramente, Dio stesso. Allora capite perché una famiglia può diventare chiesa, una chiesa domestica. Ed è per questo che il matrimonio realizza ciò che è, cioè un sacramento, un segno efficace dell'amore di Dio. Lì si vede, e questo vedere giorno dopo giorno l'amore salva, porta in cielo. È uno spazio sacro in cui il risorto mantiene la promessa che ha fatto. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Lì si viene attirati a lui. A mio avviso, quindi, già questo livello è buono per parlare di ministerialità del sacramento del matrimonio. Perché mettersi nelle mani del risorto, perché lui salvi tramite il mio amore la mia sposa, questo è servizio della Chiesa, questo è un ministero ecclesiale. Essere strumento di salvezza di una sola persona, hai già servito Gesù Cristo. Ma allarghiamo un po' a cerchi concentrici questa efficacia salvifica del matrimonio, figli e poi parrocchia, tante cose, vi lancio proprio degli spunti di riflessione, poi il discorso continuatelo voi. Figli, procedendo sempre in maniera un po' schematica, direi che la trasmissione della fede ai figli ha due livelli, esplicito e implicito. Meglio, la trasmissione della fede implica, dicevano i nostri padri, dei preambula fidei, delle condizioni previe, dei gradini per giungere alla fede in Cristo. E io direi, anzitutto, la trasmissione della fede passa attraverso la percezione dell'amore che si ha in casa, in famiglia. Questa percezione è un gradino verso la fede, nel senso che ben presto questa percezione che c'è in casa amore porta il bambino a questa consapevolezza. Il Dio di Gesù mi ama almeno come la mia mamma, almeno come il mio papà, almeno. Questo ci è spiegato anche dalla moderna neonatologia. Fin dal grembo materno il bambino sente l'affetto con cui è atteso in una coppia, sente anche il risentimento certe volte dovuto alla sua non accettazione. Ma allora oserei dire, il primo atto di pre-evangelizzazione del figlio è la sua accoglienza amorevole fin dal concepimento. Il primo modo di fargli sentire a pelle, diciamo così, la bella notizia, l'Evangelo, che la vita è un dono promettente di Dio, il primo modo per fargli capire questo è volergli bene. Punto. Ovviamente dopo la nascita questa attività pre-evangelizzatrice deve essere compiuta insieme dai due genitori. Voglio dire, se un padre e una madre cristiani fanno intuire al proprio bambino che la sua esistenza è stata frutto del loro amore, poi sarà facile innestare su questa sensazione lieta l'Evangelo di un Dio che è ancora più buono di noi uomini. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più Dio, diceva Gesù. E per il bambino sarà quasi spontaneo allora credere, non so, al prete, alla catechista, alla suora, credere nel segreto della vita rivelatoci dal Vangelo, da Gesù Cristo, vivere da figli. Questo è il segreto della vita, cioè vivere riconoscendo con riconoscenza che tutto è dono. Sarà più semplice per lui capire questo, che tutto nella vita è dono di Dio, un Dio che non manda disgrazie, un Dio che non mette alla prova e poi castiga. Ma perché sarà semplice per lui credere a questo? Perché l'ha sperimentato a casa sua. Gli hanno voluto bene fin dall'inizio. oltre al piacere dell'essere amato, da cui sgorga il sentimento appunto della positività della vita, la vita è promettente, i genitori sono chiamati a dare, secondo me, anche il senso del dovere, da cui sgorga la voglia di lavorare, di migliorare il mondo. Torna in mente proprio il comando di Dio nelle prime pagine della Genesi date ad Adamo, aiutarlo nella creazione. Homo faber, che coltiva la terra, Homo sapiens, che dà il nome agli animali, che interpreta, che capisce. Di solito, poi oggi le cose sono anche più mosse, ma è bene questo. Di solito è il padre che fa capire di più al bambino che nella vita non è tutto dovuto, ma che bisogna dare il proprio contributo per rendere bello il mondo. Ma appunto, se uno lo intuisce da piccolo, dopo non farà fatica, gli sarà quasi spontaneo credere a questa verità di fede. La dico in maniera tecnica, dall'indicativo della grazia di Dio sgorga sempre un imperativo morale. Dall'indicativo sei diventato per grazia di Dio suo figlio, sgorga sempre l'imperativo morale. Ora però comportati da figlio e da fratello. Quel bambino, insomma, comprenderà facilmente che la fede è operosa. Che la fede è operosa, ma non per paura di Dio, che altrimenti ci castiga, ma per amorevole riconoscenza nei confronti di Dio da cui ci arriva tutto. Ma perché comprenderà più facilmente questo? Perché l'ha capito a casa, l'ha sentito a casa. Vedete, questa lingua, tra virgolette, far percepire ai propri figli il piacere di essere amati e il dovere di lavorare per migliorare il mondo. Questa lingua la possono capire tutti, anche le coppie di fatto che entrano in contatto con una famiglia cristiana. Perciò, senza fare tante crociate, senza giudicare nessuno, i genitori cristiani che portano avanti queste attività pre-evangelizzatrici nei confronti dei loro figli già le suggeriscono nei fatti, poi magari anche a parole, ai vicini di casa che forse non credono in Dio. Voglio dire, noi crediamo che l'uomo autentico sia Gesù Cristo. Bene, parlando con altri cristiani che non credono in questo, parlando di come educare i propri figli in maniera autentica, come persone autentiche, già testimoniamo implicitamente Gesù. A partire da questi preambula fidei, da questi gradini verso la fede, far percepire ai figli il piacere dell'essere al mondo, dell'essere amati e il dovere di darsi da fare per cambiare il mondo, poi i genitori cristiani diventano ministri nella misura in cui trasmettono con la propria fede in maniera esplicita ciò in cui credono. Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, è soprattutto attraverso l'educazione dei figli che la famiglia assolve la sua missione di annunciare il Vangelo della vita. Soprattutto attraverso l'educazione. Io qui non ho ricette, vi do semplicemente degli spunti, dei flash biblici su cui riflettere voi e naturalmente tentare di vivere. Dei modelli che ho trovato nella Bibbia sulla trasmissione esplicita della fede durante l'infanzia dei figli, vedo delle coppie anche giovani, bene, due cose, la prima ovvia, però bisogna dirla oggi, insegnare le preghiere a memoria, va detto oggi perché capita spesso di avere bambini a catechismo che non sanno ancora il Padre Nostro, insegnare le preghiere a memoria, e poi ricorderei che noi abbiamo una miniera una miniera di materiale educativo per l'infanzia nei racconti della Bibbia e soprattutto nei Vangeli. Se sta quanto detto prima sulla lingua materna, sul linguaggio per immagini, sarebbe proprio utilissimo che i genitori e soprattutto i nonni tornassero a raccontare la storia della salvezza e soprattutto la storia di Gesù. Abbiamo un patrimonio narrativo, la Bibbia, e un patrimonio simbolico, la liturgia, da far impallidire tutti gli Harry Potter di questo mondo. Certo, in questa nostra società dell'immagine si tratta forse di imparare a dire Dio con arte, con ogni arte, dai fumetti, ai cartoni animati, ai libri, alla musica, ai musei. Solo un versetto di un salmo per cristallizzare questa idea. Salmo 78. Ciò che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le meraviglie che il Signore ha compiuto. Raccontare. L'adolescenza e la giovinezza sono l'età più temute in assoluto dai genitori, credenti o non credenti che siano, e dunque già qui un altro campo, vedete, di dialogo tra credenti e non credenti, tra cristiani e gente di altre religioni. Certo è che in questo periodo della vita i figli non solo entrano loro in crisi, ma mandano in crisi. Perciò i genitori cristiani sono sempre in equilibrio instabile, come sul filo del funambolo, tra il tentativo di dialogare senza diventare autoritari e comunque l'impegno a trasmettere i valori, anche cristiani oltre che umani, su cui si è scommesso la vita. L'unico modo per far passare a quest'età le cose, secondo me, è la testimonianza. Cioè far capire attraverso il proprio agire che quella via, così era chiamato il cristianesimo negli Atti degli Apostoli, la via, quella via è percorribile, è promettente. Perché? Perché lo sto sperimentando io, sono davanti a te io, cammino io davanti a te, però la meta non sono io, è il Signore. È Lui che ultimamente deve crescere come criterio ultimo nel cuore dei nostri adolescenti e dei nostri giovani. I genitori piano piano devono diminuire. Il modello biblico, Giovanni Battista. Dopo aver indicato ai propri discepoli Gesù, si tira in disparte, perché per Gesù si dà la vita. Modello del salmista, per dire l'impegno narrativo ai figli più piccoli, il modello del Battista che testimonia ai figli adolescenti e giovani, e infine il modello del buon samaritano, quando i figli sono ormai adulti ed è tempo che formino la propria famiglia. Questo terzo modello suggerisce ai genitori, e ne vedo alcuni qui, che la trasmissione dei valori cristiani in questa tappa della vita dei figli si fa prossimità discreta alla loro nuova famiglia. Una prossimità che inizia già nell'inquieto periodo del fidanzamento, che dura tanto oggi. E poi dura questo impegno finché Dio vuole. Va dal pronto intervento, appunto da buoni samaritani, soprattutto nei confronti dei nipotini quando arrivano, sempre più affidati ai nonni. E qui direi che essere nonni cristiani non vuol dire semplicemente limitarsi a fare i babysitter, troppo poco. Si va appunto nella linea di quello che dicevo prima invece, pre-evangelizzazione, iniziare, iniziazione cristiana. Va da lì fino ai momenti più delicati nella vicenda della nuova famiglia, laddove appunto i genitori più anziani, avanti, diciamo così, danno un sostegno complessivo, forme concrete di sostegno, con l'umiltà di chi poi torna a casa sua, non ingombra, e poi consigli discreti ma invadenti, per far maturare la coscienza delle generazioni nuove. Una maturazione che, dicevamo la volta scorsa, purtroppo non è così favorita dagli attuali corsi fidanzati. Troppo brevi, troppo poco coinvolgenti, in genere. E infine, proprio la parabola del buon samaritano ci ricorda che la vita familiare comunque presenta e si scontra anche con dei periodi di sofferenza e di morte. Giovanni Paolo II. Rientra nella missione educativa dei genitori insegnare e testimoniare ai figli il vero senso del soffrire e del morire. E questa testimonianza diventa decisiva oggi, perché oggi più che mai la vita si è allungata, ma anche le situazioni di infermità si sono allungate. E certe situazioni crocifiggenti, se non vengono affrontate con gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, sono così logoranti da far saltare gli equilibri familiari. Ma per noi cristiani c'è la possibilità di vivere la parabola del buon samaritano in maniera anche reciproca, figli genitori. Lo dico con queste parole. Se l'invecchiare e il morire sono l'ultima testimonianza evangelizzatrice che i genitori danno ai propri figli, è anche vero che in questa fase della loro vita i genitori hanno bisogno della testimonianza evangelizzatrice dei loro figli, resa questa testimonianza al valore ultimo della loro persona attraverso un affetto paziente che illumina quel nocciolo ontico, cioè dell'essere profondo, della persona umana, per cui essa è immagine visibile di Dio invisibile. Quindi una testimonianza reciproca all'insegna della carità. Allargo infine il discorso al rapporto famiglia-chiesa o parrocchia. Quindi chiesa domestica, comunità cristiana, che davvero dovrebbe essere sempre di più una famiglia di famiglie. Da questo punto di vista anche qui un modello, un esempio biblico, Aquila e Priscilla, negli Atti degli Apostoli. Fabbricatori di tende, questo era il loro lavoro, poi le vendevano a Corinto, a Roma, ad Efeso, quindi dei punti vendita nelle città, nelle metropoli di allora, stavano bene, avevano delle case abbastanza ampie da ospitare le comunità cristiane di quelle città per la messa. A Corinto questi due, Aquila e sua moglie Priscilla, giudeo-cristiani, incontrano l'apostolo Paolo che era giunto lì per annunciare appunto il Vangelo. E l'apostolo aveva deciso di mantenersi economicamente, per cui va a lavorare proprio da Aquila e Priscilla, perché anche lui da giovane aveva imparato quel lavoro. Aquila e Priscilla però non si limitarono a dar lavoro a Paolo, gli hanno dato ospitalità. E già il clima accogliente di quella famiglia dà un po' di serenità a Paolo in una missione difficile come quella nella chiesa di Corinto. Non solo, ma i due coniugi si lasciano coinvolgere in prima persona nell'attività missionaria di Paolo. Vanno ad Efeso con lui e quando ad Efeso arriva un certo Apollo che si era appena convertito al cristianesimo e subito voleva testimoniare il Vangelo agli altri, lo prendono, ospitano anche lui e fanno loro da catechisti a lui, che poi diventerà effettivamente uno dei leader della Chiesa delle origini. Vedete, Aquila e Priscilla, pur continuando a fare la loro attività commerciale, contribuirono da catechisti, diremmo oggi, alla diffusione del Vangelo. La loro famiglia era davvero una chiesa domestica, all'insegna dell'ospitalità, della catechesi, dell'Eucaristia, invitavano la gente a celebrare a casa loro, un modello che è interessante, certo bisogna riattualizzarlo oggi, anche per noi, per le nostre famiglie. Pensate all'impegno di due sposi come singoli, ad esempio, nella catechesi parrocchiale, o come coppia nella pastorale dei fidanzati, nella pastorale delle coppie giovani, in attività di sostegno ad altre famiglie che magari stanno vivendo un periodo di crisi. L'ospitalità di Aquila e Priscilla potrebbe essere anche uno spunto per pensare all'affido, all'adozione. Il loro esempio potrebbe portare a diventare aiuto concreto per persone inferme, portatrici di handicap, per aiutare degli anziani a partire dai propri genitori o dai vicini di casa. Luigi Accattoli ha scritto questo testo su cui vi invito a riflettere, l'ospitalità. Diceva questo bravo giornalista cristiano: la casa del cristiano sarà governata dalla regola dell'ospitalità, che andrà rimessa in onore come una via privilegiata dell'evangelizzazione, quale era per Gesù e nella Chiesa degli Atti degli Apostoli. Oggi devo fermarmi a casa tua, dice Gesù a Zaccheo, che lo accoglie pieno di gioia. Dice questo giornalista, andrà coltivata dunque questa gioia evangelica dell'accoglienza, come se ogni ospite fosse figura di Gesù o dei suoi annunciatori. Venite ad abitare in casa nostra, dice Lidia a Paolo e agli altri missionari che le avevano annunciato il Vangelo. Ogni ospite è un destinatario anche dell'annuncio. Simbolo di Gesù che arriva, ma anche destinatario di un esempio, di un annuncio. Di certo la maggior parte delle nostre famiglie non può partire per la missione, però per diffondere il Vangelo quanto contano delle belle esperienze di ospitalità, di vita comune, da un ritiro spirituale insieme, in parrocchia, a una vacanza insieme, al semplice mangiare insieme, per un sacerdote poi una serata con i propri, vuol dire più di 10 catechesi. E poi mille modi attraverso cui lo Spirito Santo sa attirare a sé le persone. L'ultima dimensione, concludo, la preghiera. La preghiera personale e in famiglia. La lascio per ultima, non perché vale di meno, ma perché è la più misteriosa, ma reale, forma di servizio di una famiglia nella Chiesa. Di lì passano tantissime cose. Certo, le forme della preghiera devono cambiare nella vita familiare. Un conto è quando si hanno i bambini piccoli, un altro conto è quando si è anziani e si dice insieme il rosario. L'importante non è la forma, l'importante è il contatto continuo con il Signore risorto. E anche qui non mi dilungo, cito una testimonianza. La presunzione sarebbe di voler ottenere subito ciò che si chiede nella preghiera. La fede è essere certi che lo si otterrà in un certo modo, un giorno. Prendete un esempio, dice questo cristiano, la vostra fede nella salvezza dei vostri figli. Quante volte da noi preti arrivano persone che dicono: ma ho tirato grande i miei figli, sono dato sempre il buon esempio, adesso non vengono più in chiesa. Ecco qui il caso. Prendete un esempio, la vostra fede nella salvezza dei vostri figli. Potreste dire che essi non hanno fede nella loro salvezza, dunque è la vostra fede che prende il posto della loro fede. Finché vi sentono pieni di fede verso di loro, non scappano dalla fede, si riposano sulla vostra fede e spesso aspettano e basta. Talvolta anche aspettano la vostra morte per svegliarsi alla vostra fede. Cioè, può capitare che i genitori muoiono, tac, e si risveglia la fede dei loro figli. Pazienza. Se avete fretta, presunzione, farete confusione. Gesù dice: quando sarò innalzato da terra, vi attirerò tutti a me. Ecco, al di là di questo fatto che comunque capita, certo è che i coniugi che pregano insieme, pur in mezzo alle fatiche, alle difficoltà, che colpiscono anche noi come colpiscono le famiglie non credenti, i coniugi che pregano insieme giungeranno all'amore pieno. Questo è certo, già su questa terra e soprattutto nell'aldilà. Perché? E perché il Signore che ha promesso: quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me, Lui almeno mantiene le promesse. Grazie dell'attenzione.